Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione Roberto Pavanello da Vercelli, che ci parlerà delle apparecchiature, antenne e ricevitori per onde corte e quello che la propagazione consente di ricevere in questo periodo. Al termine il consueto spazio per le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Ciao Dario, buonasera a te e naturalmente anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando su Radio Magazine.
Ecco Roberto, innanzitutto prima di passare alla consueta rassegna di notizie di X, di quello che arriva in questo momento, ecco, possiamo dare una nozione, qualche nozione ai nostri ascoltatori su quello che deve avere, che deve esserci in una stazione d'ascolto? Ecco, innanzitutto mi sembra che un elemento molto importante è l'antenna. Che tipo di antenna utilizzi e che ricevitore, Roberto?
Diciamo, io utilizzo tre ricevitori, due sono ricevitori fissi da tavolo, uno è un EGZ costruito dal noto DXer Giuseppe Zella tanti anni fa e l'altro è un Kesso, un vecchio ricevitore, un ICOM R71. Erano due ricevitori considerati fra i migliori degli anni 80 e dato che poi praticamente il mercato dei ricevitori è finito, si può dire che ancora adesso sono fra i migliori ricevitori esistenti. Utilizzo poi anche un piccolo ricevitore cinese, il noto Degeg 1103, anche lui direi che è ottimo, considerando qual è il suo prezzo, circa $50. E come antenne utilizzo un'antenna in ferrite per le onde medie, un ferrite amplificata sempre costruita da Giuseppe Zelle, e per le onde corte una filare da 30 metri che stendo fuori dalla finestra.
Ecco, questa filare da 30 metri è una lunghezza considerevole, no? In che modo è esteso questa filare, Roberto?
Ma questa filare molto semplicemente esce dalla finestra, gira attorno alla casa, si arrampica su una siepe, appoggiata sulla siepe, poi finisce sulla cancellata, praticamente vuole essere una L invertita in qualche modo. Direi che i 30 metri nascono sia dal fatto che era la lunghezza massima che stava bene per il mio caseggiato, e poi i 30 metri è la mezza lunghezza d'onda della banda tropicale dei 60 metri, quella che raccoglie il mio maggiore interesse, quindi l'antenna ideale per quella banda.
Ecco, diciamo che abitualmente le antenne utilizzate per le onde medie sono le classiche antenne a telaio in loop e poi per le onde corte però i famosi dipoli, no? Sono dei dipoli che comunque hanno una certa direzionalità. Se per così si può dire, anche se diciamo che la maggior parte dei segnali a onde corte arrivano per riflessione o meglio rifrazione ionosferica, però si riesce comunque a percepire in modo tale che siano orientati verso sud o verso nord, per esempio segnali dal Nord America, dal Sud America e così via, no? Quindi hanno una certa direzionalità i dipoli, che sono la cosa migliore per le onde corte, no?
Sicuramente tutto quello che stai dicendo è esatto, solo che siamo tutti non dei professionisti ma dei dilettanti che viviamo nelle nostre case e dobbiamo adattarci allo spazio che abbiamo. Sicuramente l'ideale sarebbe avere quattro dipoli nelle quattro direzioni, nei quattro punti cardinali, o addirittura otto per incrociarli, però gli spazi, credo, non solo per me ma per la stragrande maggioranza, direi anzi in Italia per tutti, sono quelli che sono, e quindi dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo.
Ecco, diciamo, te hai avuto modo di confrontarti con altri appassionati, diciamo, ecco, a parte il dipolo, un altro tipo di antenna assai utilizzato, penso, fra gli appassionati è quello della V invertita, no? Cioè, giusto, il palo con il, i due fili che escono, che scendono dai due lati, no? Che tipo di antenne, più o meno, un po' si adattano un po' tutti quanti, o riescono a mettere sui terrazzi delle antenne più per benino, no?
Sì, bisogna avere un terrazzo, bisogna avere la possibilità di poter salire sul tetto, si possono fare tutte queste cose. L'ideale sarebbe poi avere un cottage in campagna in mezzo a qualche bosco, allora si potrebbe fare come gli scandinavi, che addirittura non utilizzano la loop per ascoltare le onde medie, ma fanno delle antenne filari della stessa lunghezza d'onda di quelle che devono ricevere, o dei multipli addirittura di quelle che devono ricevere, delle lunghezze che devono ricevere, quindi antenne di 800 o 1200 metri. Naturalmente in una foresta scandinava non c'è problema a percorrere queste distanze. Qui da me in Italia, se io dovessi tirare una filare di 1200 metri, partirei da casa mia e dovrei stenderla fino alla piazza principale di Vercelli. La cosa diventa veramente improponibile.
Ecco, però insomma sono delle notizie sicuramente interessanti per i nostri ascoltatori. Diciamo che poi ovviamente Roberto è sicuramente un, non proprio un purista, ma una persona che fa radioascolto in un certo modo, e prima parlavamo di ricevitori e lui ad esempio ha citato un ricevitore autocostruito da uno che è Giuseppe Zella, che è uno fra i più importanti autocostruttori di apparecchiature riceventi e penso probabilmente anche trasmittenti, non ha sicuramente le capacità per fare questo. Poi diciamo che i nomi più altisonanti che si sentono in questo settore sono per esempio Kenwood, Japan Radio, Ecom, sono delle apparecchiature talmente sofisticate che spesso vengono rivendute dai negozianti anche per comunità particolari, come per esempio anche per le imbarcazioni che hanno necessità di ricevere segnali da onde corte. Ecco Roberto, se sei d'accordo con me, io a questo punto farei una breve pausa e poi parliamo un po' degli ascolti che arrivano, va bene?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Ecco Roberto, finora abbiamo parlato un po' di antenne, di ricevitori, giusto così per dare un'idea a chi ci segue spesso in questo periodo sia sulla rete, su internet, che in modulazione di frequenza, per far capire un po' che tipo di apparecchiature ci si deve dotare per fare un determinato tipo di ascolto. Ecco, poi chiaramente c'è la propagazione. Ecco, in questo periodo che cosa sta offrendo la propagazione, Roberto?
Ma la propagazione è qualcosa di abbastanza interessante, la sta offrendo. Proprio lo scorso weekend ho fatto un ascolto che non ero mai riuscito a fare prima in tutta la mia attività oramai trentennale, una stazione regionale della Radio Repubblica Indonesia, una delle poche che ancora emettono, sulla banda dei 90 metri, quindi una cosa oramai direi rarissima, è la stazione di Palangkaraya, una località che è posta proprio al centro dell'isola del Borneo, quella di Sandokan, tanto per intenderci, e niente, la si ascolta a partire dalle 22 UTC, quindi a mezzanotte, non c'è neanche da dover fare grandi nottate, con del notiziario in lingua locale, quindi assolutamente incomprensibile, ma poi con della bella musica locale indonesiana. La frequenza da monitorare è quella dei 3320 kHz, è un ascolto che logicamente non dura tutta la notte, si inizia verso mezzanotte, si può tentare di andare avanti per una mezz'oretta, poi sorge il sole lì sul Borneo e quindi la propagazione si blocca. È utile, è una, ripeto, una delle rarissime stazioni locali indonesiane che si possono ascoltare qui in Italia. che invece sempre, se vogliamo sempre restare in Indonesia, un orario ancora più comodo, alle 7 di sera si può ascoltare sulla frequenza dei 31 metri, 9525, la Radio Republic Indonesia, il suo servizio per l'estero, e li possiamo sintonizzare a seconda dell'orario. Ho trasmissioni in francese o in spagnolo o in inglese, direi si può andare avanti dalle 19 ore italiana fin verso le 21, sbizzarrendosi a cercare la lingua a noi più nota e conosciuta. Un'altra stazione abbastanza comoda da ascoltare con della buona musica l'abbiamo sui 9505 kHz, quindi sempre banda dei 31 metri, anche qui in piena serata verso le 21, le 22 ore italiana arriva One Africa, trasmette dalla capitale dello Zambia, Lusaka, è un programma in inglese con della bellissima musica rock and pop, quindi veramente qualche cosa di strano ascoltandolo adesso. Appartiene a un'organizzazione religiosa, la Christian Voice. Questa organizzazione religiosa capitale statunitense, Christian Voice, emette anche da una stazione del Cile, quindi in Sud America, sulla frequenza di 17.680 kHz, e anche qui in piena serata si può invece ascoltare appunto dal Cile della bellissima musica latinoamericana. È una stazione, se vogliamo, abbastanza strana fra virgolette, in quanto pur essendo una religiosa dà grandissimo spazio alla programmazione musicale e quindi diventa molto piacevole ascoltarla piuttosto che certe stazioni brasiliane che invece mettono soltanto dei sermoni alquanto allucinanti, oserei dire.
Ecco, quindi diciamo queste sono le ultime notizie che arrivano in base alla propagazione delle onde elettromagnetiche, diciamo che è sempre in relazione all'attività solare, all'indice geomagnetico, no? Sono dei dati che ovviamente i nostri ascoltatori, volendo i più puristi un po' come te, possono desumere da riviste, insomma mi pare che ci sono alcuni siti, no? Sempre che forniscono gli indici interessanti per la propagazione, Roberto?
Sì, l'indice della propagazione, quindi il valore di attività solare di A-index che dà l'attività geomagnetica, il K-index che anch'esso indica l'attività geomagnetica, sono facilmente sintonizzati, trovabili in internet nel sito dell'organizzazione governativa statunitense. Basta entrare in Google, digitale Solar Flash a Index K-Index, il primo link che Google propone è proprio quello del sito statunitense che dà i tre valori.
E credo anche quello della ARRL, che è l'Associazione Radioamatori Americani, no?
Sì, che poi ci sono numerosi siti che vanno a riprendere questi dati e li ritrasmettono, quindi praticamente quasi tutti i siti radioamatoriali e anche i siti di radioascolto riportano poi questi valori.
Ecco, questi valori in questo periodo come sono?
In questo periodo c'è stato un piccolo risveglio del Sole, per la prima volta dopo mesi in quest'ultima settimana, sto parlando dell'ultima settimana di giugno, si è risuperato i 100 di Solar Flash, si è risuperato i 15 di A-Index, quindi c'è stato un po' di attività e probabilmente quell'ascolto di quella stazione indonesiana di cui ho parlato prima è anche legato a questa maggiore attività solare.
Ecco, diciamo poi il periodo estivo è particolarmente indicato per le frequenze VHF, per fare il cosiddetto FM e TVDX, però diciamo che in questo periodo ci sta il problema che oramai quasi tutte le emittenti europee sono passate al digitale terrestre, quindi questo TVDX non sarà più possibile, o invece si sono liberate le frequenze, Roberto?
No, direi che per quanto riguarda l'Italia le frequenze assolutamente non si sono liberate, per cui l'FMDS in Italia continua ad essere quasi un miraggio. Sicuramente a Vercelli è pressoché impossibile farlo. Io in 30 anni ho ascoltato una volta la BBC e nient'altro sull'FM. Credo che però se si va in località un po', diciamo, isolate fra virgolette, tipo la costa occidentale della Sardegna, lì si possono ancora tentare qualche cosa di buono, in quanto se ci sono pochi trasmettitori locali, ci sono frequenze libere, c'è la possibilità di fare le Family X.
Bene, amici ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Roberto, grazie per essere stato di nuovo nostro ospite.
Grazie a te di avermi chiamato, nuovamente un cordiale saluto e un buon ascolto a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il Parlamento olandese ha approvato una nuova legge per le telecomunicazioni che impedirà alle aziende di marketing online di inviare cookie dei dati a pacchetto e consentono di riconoscere il tipo di computer, anche se anonimamente. Secondo la stampa olandese, con le nuove norme si proteggerà di più la privacy dell'utente. Inoltre, a partire dal prossimo anno, le aziende di marketing online avranno l'obbligo di avvertire che intendono inviare della pubblicità tramite un pop-up, ovvero la finestra che si apre a margine dello schermo durante la navigazione. I siti di social network come Facebook non fanno abbastanza per proteggere i bambini e i ragazzi dai pericoli potenziali come la pedofilia o il bullismo online. L'allarme arriva da un'inchiesta condotta per conto della Commissione dell'Unione Europea. Su 14 siti posti sotto osservazione, solo due, Bebo e MySpace, assicurano i controlli necessari per assicurarsi che estranei non possano accedere ai profili. Sono deluso del fatto che il maggior numero dei social network non riesca a garantire che i profili dei minori siano accessibili soltanto da contatti approvati per default, ha detto il vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea, Neil Kroes. Secondo le autorità di Bruxelles, il numero dei minori che usano internet e si iscrivono ai social network sta crescendo paurosamente. Attualmente è il 77% dei ragazzini tra i 13 e i 16 anni, il 38% di quelli che invece hanno tra i 9 e i 12 anni. Kroe ha assicurato che esorterà le aziende proprietarie dei siti ad apportare le modifiche al quadro di autoregolamentazione in discussione. Non si tratta solo di proteggere i minori da contatti non voluti, ma anche di proteggere la loro reputazione online. I giovani non comprendono appieno le conseguenze del rivelare troppo della loro vita personale online. Particolarmente preoccupante è la pratica del tagging delle immagini delle persone, che aumenta il rischio del cyberbullismo, secondo l'esecutivo Unione Europea che fa queste dichiarazioni. Facebook è già nel mirino degli organismi di controllo europei sulla privacy per la sua tecnologia di riconoscimento facciale, che suggerisce i nomi per le persone nelle fotografie appena caricate sul sito. La Commissione ha apprezzato il fatto che 12 dei siti rendano impossibile trovare il profilo di un ragazzino attraverso i motori di ricerca come Yahoo e Google, un passo avanti rispetto ai 6 siti di 2 anni fa. La Commissione europea ha aggiunto che quest'anno saranno testati altri 9 siti che hanno firmato un codice di autoregolamentazione. Tra l'altro, un'indagine dell'Unione europea quest'anno ha rivelato che poco più della metà dei bambini di 11-12 anni sapeva come cambiare le impostazioni di privacy. C'è da aggiungere che alle preoccupazioni dell'Unione europea si aggiungono quelle dei giornalisti italiani, che hanno già sottoscritto ormai negli anni 80 la famosa e conosciuta Carta di Treviso, che rende pressoché vietata la possibilità di pubblicare la foto di minori sui giornali o in televisione. Dopo la rinuncia all'appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti, i gemelli Winklevoss presentano un nuovo ricorso contro Facebook, ma alla Corte Distrettuale del Massachusetts chiedono di accertare se intenzionalmente o inavvertitamente abbia soppresso prove durante la trattativa per arrivare all'accordo di conciliazione con Zuckerberg da $65 milioni raggiunto nel 2008. I gemelli erano in causa dal 2004, sostenendo che Zuckerberg aveva rubato loro l'idea di Facebook quando erano ad Harvard. Un gioco online chiamato Vatican Wars spinge i partecipanti a misurarsi con temi dibattuti nel mondo cattolico come aborto, matrimonio omosessuale, l'ordinazione delle donne e controllo delle nascite, e dove i giocatori sono divisi in 2 squadre, templari e crociati. Ogni squadra agisce per garantire che un giocatore dall'altra squadra non sia eletto papa. Abbiamo eseguito lunghi sondaggi tra i cattolici prima di lanciarlo, ha detto Ehrlich, fondatore del Games, che ha prodotto il gioco. Questa notizia viene diramata dall'agenzia di stampa ANSA. E dopo Sony e Sega, la vittima degli hacker, il colosso giapponese dei videogame, ha confermato che i dati personali di oltre 1,29 milioni di utenti registrati sono stati rubati con un attacco hacker contro il sito della filiale europea a Londra qualche giorno fa. Si tratta di Sega Pass, spiega un comunicato della società, nel quale si esclude la possibile copiatura dei numeri di carta di credito. L'azienda si scusa tuttavia per il disagio causato ai clienti e rende noto di aver avviato un'inchiesta. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.